Sono i fuochi d'artificio prima.
Funziona?
Sì,
sì, dovrebbe andare. Così.
Adesso lo attiamo.
Così va bene, si sente. Ecco. Oggi la mia voce è un po' bassa per i motivi del tempo e anche dell'allergia, quindi mi parte subito la voce, in più sono reduce da un intervento del dentista non piccolo, e quindi siamo messi bene, quindi il microfono va bene, consente almeno di capire qualcosa.
Perché parliamo lì.
Eccoci.
Vediamo anche i gommini. Abbiamo anche i gommini.
Siete perfetti. Bene.
Bene, buonasera a tutti, ben ritrovati e ben arrivato, grazie a Don Adriano per essere qui con noi questa sera. Don Adriano Pinardi, padre spirituale del Pontificio Seminario Regionale Benedetto XV in Bologna, dico bene?
Benissimo.
Cioè, padre spirituale di Riccardo e Samuele e degli altri seminaristi si preparano, e nonché anche responsabile diocesano per la formazione dei ministeri istituiti, quindi anche qualcuno lo conosce per il corso base per operatori pastorali. E grazie di essere con noi questa sera in questo cammino della Quaresima. Abbiamo fatto il primo appuntamento con Don Angelo Baldassarri, che ci ha parlato un po' della essere comunità oggi e la crisi della comunità oggi, tema che poi abbiamo ripreso nei gruppi sinodali venerdì scorso. Questa sera camminiamo ancora, abbiamo chiesto a Don Adriano sul tema del servizio, della ministerialità dentro la vita comunitaria, nelle nostre parrocchie, della comunità, della Chiesa. E quindi, grazie per come ci potrai aiutare. E ti lasciamo la parola.
Bene, buonasera a tutti. Ho preparato una piccola pista, poi dopo se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, magari aggiustiamo o dirigiamo le cose, le decliniamo come volete voi. Ecco, partirei proprio per il tema di questa sera, che è lo stile di vita e la vocazione dei ministri e responsabili nelle comunità, e partirei da due piccoli brani. So che avete letto gli Atti degli Apostoli in Avvento, e sono due testi, uno degli Atti degli Apostoli, famosissimo, e però lo riprendiamo perché è un po' il fondamento, e un altro invece di una lettera di Paolo, la prima lettera ai Corinti. Il primo testo è la fotografia della comunità cristiana, Atti capitolo 2. I discepoli erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità coloro che erano salvati. Questo è un testo famosissimo dove io dico c'è la fotografia della prima comunità cristiana. E come tutte le fotografie si vede l'immagine, però sappiamo che dietro c'è una vita, c'è un movimento, c'è una preparazione, ci sono dei problemi anche. Questa immagine ci lascia qualcosa di molto idilliaco, no? E bello anche, a cui riandiamo spesso, ecco, anche nei nostri incontri o nelle nostre preghiere. Tuttavia sappiamo che non era facile, specialmente quando la comunità cresce, finché è piccola ed è legata al fondatore, alla nascita, ai primi tempi, tutto è più entusiastico. Dopo, quando cominciano a nascere i problemi, quando cominciano a dover essere organizzate anche le cose, insomma ci vuole un po' più di regole, ci vuole un po' più di tempo, anche un po' più di lavoro. Allora San Paolo nella prima lettera ai Corinti ci mostra un'altra immagine della sua comunità, e quasi guardandola dal di dentro questa volta, facendo il paragone del corpo. È un testo famosissimo anche questo, di cui leggo solo poche righe. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Alcuni Dio li ha posti nella comunità, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi vengono i miracoli, i doni di fare guarigioni, i doni di assistenza, di governare, i doni delle lingue. Sono forse tutti apostoli, sono tutti profeti, tutti maestri, tutti operano miracoli, tutti possiedono doni di fare guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore di tutti, di tutte. Ecco, la comunità cristiana è costituita da queste quattro attività, no? Dette in modo molto semplice: l'insegnamento degli apostoli, ascoltare l'insegnamento degli apostoli, l'unione fraterna, questo è molto importante, unione fraterna, che è chiamata anche comunione o comunione fraterna in altre traduzioni, e ci tengo a sottolinearla perché è la condizione più alta della comunità cristiana questa. La comunità cristiana non sta insieme per amicizia semplicemente, no? Ma per fraternità, no? E se ricordiamo, nel Vangelo di Giovanni, nel momento della risurrezione, quando Gesù invia le donne, no, il testo anche della Maddalena, dice: andate a dire ai miei fratelli che io li precederò in Galilea, di trovarsi in Galilea, ai miei fratelli. E è la prima volta in quel Vangelo in cui Gesù parla di fratelli, mentre prima ha parlato di amicizia, di sarete miei amici, eccetera. Però la condizione dopo la risurrezione è quella di fratelli. Ma i fratelli sappiamo che non vanno sempre d'accordo, non è un titolo per dire che le cose vanno sempre bene, sono facili. Con i fratelli si bisticcia tante volte, però che cosa succede? Che primo, i fratelli non si scelgono, ma ti vengono dati, li troviamo i fratelli, no? Quando ci sono. E così anche nella Chiesa, nella comunità, noi viviamo con dei fratelli, con delle persone che non si sono sempre scelte, no? Cosa che possiamo fare con gli amici invece. E però anche quando si ha qualcosa da dire, anche quando la relazione diventa dialettica, quando diciamo si bisticcia, non si è della stessa opinione, non si esce da questo rapporto. I fratelli non escono da uno, rimangono sempre fratelli, quindi hanno sempre un principio che li può tornare a legare. E perché questo sia possibile, ecco, Paolo parla appunto di come è strutturata la comunità. Non fa tutto uno, non c'è solo l'apostolo che dirige, che dice una cosa e tutti devono fare quella, ma dice ci sono almeno tre tipologie di persone, no? Ci sono gli apostoli, ho perso il segno, alcuni li ha scelti come apostoli, alcuni come profeti, in terzo luogo come maestri. Cioè ci sono dei ministeri, ci sono delle vocazioni, ci sono delle chiamate a fare cose diverse. Voi direte, beh, è ovvio, ma non tutti possono fare o sanno fare le stesse cose. Questo per dire che cosa? Che ci vogliono tutti e tre perché una comunità, anche che diventa grande, possa funzionare, no? Possa avere tutto quello spessore che gli serve per essere veramente chiesa. Per primi gli apostoli. Gli apostoli perché? Perché il loro ministero è essenziale e fonda la comunità sulla attenzione e sulla presenza del crocifisso risorto, no? Quindi su tutto il legame con l'opera della Pasqua. L'apostolo è colui che celebra, è colui che predica. L'apostolo garantisce l'Eucaristia, quindi mette a contatto, rende partecipi del mistero della Pasqua. Poi, in secondo luogo, i profeti. I profeti, il cui carisma è necessario per istruire, per esortare, no? Per confortare. Non sempre si è capaci di custodire le cose che si sono imparate, no? Ci sono dei momenti fondativi di alcune iniziative dove tutto è molto bello, no? Poi dopo bisogna superare momenti difficili, no? Allora ci vuole anche chi dica una parola appunto profetica, cioè una parola che sia un'esortazione, che riporti le persone all'origine del dono, no? O che annunci anche qualche cosa che possa servire per andare avanti, no? Il compito profetico. E poi in terzo luogo dice ci sono i maestri. I maestri chi sono? Sono coloro che, potremmo dire con un linguaggio un po' moderno, garantiscono la formazione permanente, no? Ci sono dei doni che tu hai conosciuto, ma che devi poi custodire, che devi poi comportare avanti, no? Pensate tutto il tema della parola, no? Ecco, ci sono forme di presenza che sono diverse. Ecco, Paolo dà una gerarchia. San Paolo dice apostoli, l'apostolato, profeti, la profezia, i maestri, ecco, l'insegnamento. Ecco, tutti i carismi sono legati sempre a questa vocazione nella comunità, no? di far crescere la parola, di edificare il corpo di Cristo. No? E ci sono sempre, ritroviamo sempre nei testi degli Atti, ma anche delle lettere di Paolo, due linee direttrici che compaiono sempre anche nei documenti attuali sui ministeri, sulla Chiesa come comunità ministeriale. E queste due linee direttrici sono, la prima, tutto il discorso del fondamento, che è la parola, l'evangelizzazione, essere evangelizzati ed evangelizzare, il rapporto con la parola, la prima linea direttrice, la prima attenzione, ecco, per parlare di ministero, per parlare di carisma, di dono stabile, di crescita della comunità, è sempre il riferimento alla parola. Noi non siamo persone che dobbiamo inventarci tutto, no? Noi dipendiamo da un ascolto. Nella misura in cui ascoltiamo, amiamo anche. Il Vangelo di oggi, no? Qual è il primo comandamento? Ascolta Israele, amerai il Signore tuo Dio, eccetera. E la seconda linea direttrice, che è legata pienamente a questo, è la comunione. l'evangelizzazione e la comunione. La comunione è l'edificazione della comunità nell'amore, nella carità, nell'agape, potremmo anche dire. Queste sono le due piste dentro le quali si snoda il tema dei ministeri. Qual è la vocazione di un ministro? No? Dove avviene che un ministro viene chiamato a essere ministro? Dov'è che un ministro si confronta, no? E dice, ecco, io sono stato chiamato, ecco lì, quello è il mio posto, no? Dico di sì perché mi sento chiamato. Ecco, è dentro a questi due argini, no? I ministeri nascono e vengono riproposti anche oggi sempre per l'evangelizzazione e per la comunione, perché in una comunità non manchi mai questo duplice servizio che alla fine poi diventa uno solo. La Chiesa è fatta così. E da una parte dobbiamo sempre riandare con lo sguardo alle sue origini, ecco perché è forte e importante il legame con la parola, gli Atti, le lettere di Paolo, è lì che noi ringiovaniamo, facciamo diventare giovane di nuovo il nostro servizio, no? Quando ci confrontiamo con la parola. Ah, ma sono passati 2000 anni, la storia ha deposto sopra di noi tanta polvere, tante strutture, ecco, appunto, riandare alle origini è rinnovare e rinnovarci. È per questo che nella formazione dei ministri, sia i ministri istituiti, sia anche tante forme di ministerialità di fatto, no? Responsabili di gruppi o di che non sono accoliti o lettori magari ancora o non lo diventeranno, ecco questo riandare alla parola è sempre una fonte di rinnovamento, no? Nell'energia che occorre mettere per fare il servizio e anche per capire la direzione, no? Dove si deve andare. Quindi lo stile di vita, nel titolo c'era stile di vita e vocazione dei ministri, quale potrà essere uno stile di vita? Beh, intanto uno stile di vita che non nasca dal io sono fatto così e quindi, oppure la mia comunità è fatta così, quindi andiamo sempre avanti così, no? Ma lo stile di vita è la manifestazione di un modo di essere nella Chiesa che faccia sempre vedere l'oltre, quello che c'è oltre la tua vita, il tuo servizio, no? Io quando faccio gli incontri ai ministri istituiti nella scuola di formazione adopero sempre un'espressione che ho inventato io, cioè l'ho presa, l'ho inventato io mettendo insieme queste parole, ma il contenuto non l'ho inventato io ovviamente, e dico sempre: il ministro istituito è segno di un dono che la comunità ha ricevuto, ma è segno, un segno vivo, un segno, non è la realtà. Un lettore non è la parola di Dio, un lettore è segno dell'attenzione, ecco, l'avevo scartata questa parola, segno dell'attenzione che una comunità cristiana ha verso un dono che ha riconosciuto e che quindi possiede, segno, non realtà. Questo per smontare un po' tante volte quell'importanza che ci diamo, no? Ma anche se non lo diciamo, però intanto ci sentiamo importanti, no? Ah, se non ci sono io non si fa quella cosa lì, ah, se manco io vediamo poi come la fanno, tante volte viene a dire così quando ci arrabbiamo, no? Ecco, ministro è segno, quindi uno stile che tenga presente questo, segno dell'attenzione di tutta la comunità per quel dono. Per esempio il lettore è segno dell'attenzione per il dono della parola di Dio, non soltanto nella messa, non soltanto nella celebrazione, ma anche nella vita, no? Delle famiglie, nella vita dei catechisti, nella vita dei gruppi. Uno dice: ma è meglio che allora non c'entri nulla con l'altare, perché se no poi diventano clericali dopo questi ministri. E bisogna avere equilibrio, eh. L'altare, la celebrazione è importante perché i ministeri nascono non tanto dall'ordine sacro, come si pensava un tempo quando erano riservati solo ai chierici, no? Solo ai seminaristi che diventavano poi preti, presbiteri. Già dopo il concilio, nel 72, con un documento la Ministeria Quedam, ecco lì si è tolto, no? Quella prerogativa per cui i ministeri erano solo dei passaggi per diventare preti. Quindi il lettorato, l'accolitato, c'era il suddiaconato, no? Il diaconato, presbiterato. E sono stati aperti ai laici, perché? Perché si è riscoperta la loro vocazione fondata sui sacramenti della iniziazione cristiana, cioè sul battesimo, battesimo, eucaristia e cresima. E i ministeri quindi sono laicali per questo motivo, perché sono dei battezzati, no? I laici cristiani non sono prerogativa di chi è prete o di chi è diacono, e quindi il loro fondamento e la loro missione qual è? Il bene comune, quindi l'edificazione della comunità, dicevamo. Quindi il ministero, lo stile di vita è sempre prima di tutto una declinazione da questo rendersi conto del fondamento del ministero, no? La chiamata appoggia alla radice nel battesimo, dimensione battesimale, ma il battesimo non è qualcosa che si chiude lì, dice, ecco adesso sono battezzati, a posto. Il battesimo genera la vita nuova, che è vita, quindi se è vita vuol dire che ha bisogno di altre attenzioni, no? Non è che uno nasca e poi è già a posto. Quando uno nasce deve crescere, deve nutrirsi, deve guarire quando si ammala, deve... Quindi uno stile sacramentale vuol dire una verità di nutrimento reale. Quindi un ministro, un responsabile, ecco, ha come stile di vita un rapporto libero e profondo, cercato, io dico sempre cercato perché non è detto che a uno venga subito bene o che lo faccia bene, dice sono così bravo che faccio così bene tutto, no, cercare di non perdere mai il riferimento e di indicarlo, ecco, segno di un oltre. C'è qualcosa di molto più grande che devi indicare, no? Anche se tu non lo possiedi tutto. Non è che uno diventi ministro perché sa già fare bene tutto quello che deve dire agli altri, ma è in cammino. Quando c'è il discernimento, no, per decidere se far diventare accoliti o lettori oppure no, qual è uno dei temi importanti? È vedere se non tanto la persona è perfetta per fare questo ministro, per fare questo ministero, ma è la disponibilità a camminare, la disponibilità a mettersi in cammino e a continuare a farlo. Ma questo non solo per i lettori e gli accoliti, anche per i catechisti, anche per le persone che fanno un servizio di fatto, no? È importante questo, la disponibilità a camminare, che vuol dire a imparare, che vuol dire a guardare. Una delle cose che entra nello stile di vita dei ministri è proprio questa capacità di non soltanto imparare studiando, o imparare andando a lezione, no? Che è importante, ma impara a indicare agli altri, poi anche, e farlo lui, guardare, osservare i testimoni, le persone che vivono quel dono o lo cercano. Questo è molto importante nella comunità cristiana, siamo in tanti per questo motivo, perché ci aiutiamo anche mostrando una passione, mostrando una fedeltà, mostrando l'importanza di quello che io incontro e ricevo, mostrandolo agli altri, a chi cammina con me. Quindi lo stile di vita è determinato da un fedele seguire degli sguardi, no? Quello del fondamento, che è Cristo, nei sacramenti, nella celebrazione, ma anche quello della missione, il bene comune della tua comunità. Tu sei una pietra che dell'edificio, pietra viva dell'edificio. Dice, ma questo è di tutti i cristiani, certo, ma tu come ministro lo assumi in un servizio fedele, stabile. Ecco, i ministeri istituiti hanno una certa stabilità. Sapete che i ministeri si dividono in tre parti, no? Ci sono tre categorie: ministeri ordinati, quelli che nascono dall'ordine sacro, diacono, prete e vescovo. Poi ci sono i ministeri istituiti, cioè dei servizi che ricevono la benedizione del vescovo perché hanno una certa stabilità nella comunità, sono pubblici, sono ministeri pubblici, carichi pubblici. E poi ci sono i ministeri di fatto, che sono quelli che uno fa di fatto, no? Uno canta nel coro, uno fa il volontario nella pulizia della chiesa, sono ministeri, cioè servizi di fatto. E sono tutti importanti. Ecco, Paolo, San Paolo, nelle sue lettere, e ne indica sempre tanti per far capire che la Chiesa è una comunità ministeriale. E quindi il servizio e la fedeltà che uno cerca di mettere in pratica e di vivere lui, chiedendola anche nella preghiera, edifica, costruisce la comunità cristiana. Se dovessi ancora declinare un po' lo stile di vita del ministro o del responsabile, come mi avete messo un po' anche nel titolo, farei questo passaggio, no? Direi: attenzione al dono. Ministro è uno che ha come stile di vita l'accorgersi di un dono o di più doni che ci sono nella comunità. È uno che cattura, no? Dice: mi sono accorto che c'è questa cosa, quindi la segue, ci gira un po' intorno, insomma, la custodisce. Per noi il dono fondante è il battesimo. E poi un secondo gradino che alcuni chiamano la sapienza, no? Sapienza che cos'è? È il tradurre quel dono coniugandolo con la tua vita, per quello che è. Tu sei un laico cristiano e quindi lavori, quindi hai una famiglia, hai dei legami con delle persone che possono essere i tuoi cari, i tuoi genitori che diventano anziani, oppure i nipoti, ecco. Quindi hai una realtà, no, da gestire, che non è che metti via quando fai servizio, no? O che dice: adesso no, non posso perché devo andare a portare la comunione agli ammalati, no? Quindi non posso, per questo mese non posso vedere i nipoti, oppure non posso fare questo, no? Devi coniugare quindi il dono con la tua vita. E questo alcuni chiamano la sapienza, cioè il come coniugare questo. Poi c'è il terzo passaggio, che è appunto la laicità, questo è tipico, no? Laicità vuol dire: tu lo fai da laico cristiano, da fedele cristiano, no? Non copiando un modello monastico o presbiterale, oppure ritenendo che la tua modalità di farlo, tipo di pregare per esempio, debba essere come quella di un monaco, no? Da adesso, dato che sono lettore, ecco, prego come pregano i monaci, perché così è sicura questa preghiera. Ma non puoi farlo né con i ritmi né con i modi, perché tu sei sposato, perché tu hai dei bimbi, quindi ti devi alzare di notte tante volte, no? Devi fare. Ecco, ricordo alcuni catechisti molto bravi nelle comunità dove sono stato, dove lamentavano che quando si erano sposati non riuscivano più a dire le lodi, il vespro, allo stesso orario come erano abituati prima. Prima sì che pregavamo ai campi, poi dopo anche a casa avevamo cercato di portare uno stile, ma adesso come si fa? Il bimbo piange, il bimbo bisogna portarlo qui. Dico, la laicità è il coniugare, il dire anche le cose con un linguaggio che non è sacrale, no, è un linguaggio tuo, della tua vita, del tuo lavoro, del tuo essere cristiano, ma quindi i ministeri sono molto importanti, non soltanto perché edificano la comunità facendo delle cose, ma anche per come dicono, come propongono, come gestiscono, no? Come coinvolgono, come sensibilizzano. Anche qui il ministro non ha soltanto, o il responsabile, non ha soltanto un compito di fare lui le cose, ma anche di insegnare, indicare, sensibilizzare. Pensate a un esempio molto concreto, la Caritas parrocchiale, tutte le parrocchie c'è la Caritas uguale. Perché c'è la Caritas? E non soltanto per sanare delle situazioni, ma pagare delle bollette, dare da mangiare a chi non ha, ma anche per sensibilizzare, quindi per indicare che ci sono i poveri, per indicare come è possibile approcciarli. Questo, per esempio, l'accolito, ecco, è molto vicino a tutto questo lavoro, no? Sensibilizzare. Quindi questo implica che il ministro abbia anche delle capacità di saper fare alcune cose. Nei criteri dei corsi, no, che vengono fatti e predisposti, ecco, si inseriscono anche alcune caratteristiche molto importanti, no? E si dice, per chi riceve un incarico stabile come il ministero, è importante prima di tutto essere, poi sapere, saper fare, saper essere con, essere, cioè fondati su una spiritualità cristiana, cristocentrica, no? Che devono sapere dove attingere la loro forza, no? Eucaristia, preghiera cristiana, sapere, ecco, le competenze, no? Una conoscenza che possa anche sostenere il servizio del trasmettere la fede. È chiaro che non si misura, non si può misurare questo, no? Non è che dice, ah, lui ne ha tanta, ne ha poca. Ci deve essere cercata, deve essere messa in conto. E non è che debba essere perfetta quando uno viene istituito. È qualcosa che si cerca ancora dopo, no? All'inizio, come poi i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ti danno le cose fondamentali per poter credere, ma dopo la fede te la devi costruire tu nel rapporto con la vita, nel lavoro che fai, così anche il ministero, le competenze, il saper fare, quindi maturare la capacità di animare, di sensibilizzare. Per esempio, pensate ai gruppi di Vangelo, no? Quando un ministro ha un gruppo di Vangelo nel quale va, ecco, la capacità di saper agevolare la partecipazione, di saper chiamare, di saper convocare. E questo non è solo una dote naturale, ma lui è bravo, sa fare così perché è fatto così. No, è un'azione che si impara anche a fare, no? Studiando, osservando, confrontandosi. E poi il saper essere con, ecco, questa è la cosa a cui volevo arrivare, cioè la relazione. Una delle caratteristiche che vale la pena di più di cercare in un ministro, e che lui deve cercare quando diventa ministro, è appunto affinare sempre la capacità relazionale, perché la relazione è la cosa importantissima, no? Che non vuol dire solo il saper parlare, il saper ascoltare, ma il saper mettere insieme, il saper essere con, il saper stare con, sia a fianco degli ammalati, per esempio, in ospedale, a casa, con le persone più anziane, con le persone fragili, ma anche con i cristiani che hanno delle esigenze, no? Ti pongono delle domande. E magari tu non le sai tutte, non sei un'enciclopedia che sa subito la risposta, però sai stare a fianco loro e sai condurli anche. dove possono trovare delle risposte, no? Ma ci stai insieme a loro, non dare delle ricette, no? Il saper stare con, essere con, vivere e proporre relazioni che sono soprattutto educative. Ecco, dette così sembrano degli spunti, no? Soltanto, forse lo sono anche, però per dire che lo stile, ecco, di vita è possibile quando si hanno presenti queste esigenze, queste istanze che sono nella comunità. Le comunità sono sempre complesse, no? Che non vuol dire necessariamente difficili. Complesse vuol dire che hanno persone diverse, tante esigenze, no? Hanno tante storie alle spalle, hanno tradizioni, esperienze, hanno sensibilità diverse, E questo oggi è molto importante sapere e metterli in conto, no? Perché tante volte si interrompono delle presenze in una comunità, in una parrocchia, qualcuno sparisce perché magari non si sente capito, non si sente, sente che la propria sensibilità non è compresa, no? Oppure non riceve nutrimento, no? Allora ecco, accorgersi di questo, vedere un po' come fare, tante volte non si può fare altro che stare vicino fisicamente, no? Salutare, chiedere qualcosa, ecco, il saper essere con è importante. Tutto questo è nelle lettere di Paolo, è negli Atti degli Apostoli, però non è sempre dichiarato così evidentemente, no? Lo si deve un po' dedurre. Soprattutto con l'esperienza della nostra vita attuale, fatta di ritmi molto differenti e molto, molto cambiati nel tempo, specialmente negli ultimi 40 anni, 40-50 anni. E tutti i documenti recenti, e anche il Papa nel suo Magistero lo dice continuamente, no? Il cambiamento d'epoca, che è vero, no? Pensate che lo diceva la Gaudium et Spes nel Concilio Vaticano II, 60 anni fa, diceva già: viviamo un tempo di cambiamenti rapidi e profondi. Secondo me questa, che potrebbe essere un'ovvietà, diciamo che scoperta, certo, però secondo me è la chiave di lettura e di comprensione anche delle difficoltà di una comunità, di tutte le comunità, pensiamo alla nostra per esempio. Cambiamenti rapidi ci arriviamo subito, no? Non si può fare un piano pastorale che duri 3 anni, non sta fatto neanche per i primi 2 mesi, e le cose cambiano, si muovono subito, rapidi e soprattutto profondi. Profondi vuol dire che intaccano la sostanza proprio, cioè, ti sconvolgono, no? Perché non avevi messo in conto questa cosa che tu davi per assodata, no? Sì, magari pensavi che cambiassero i numeri magari dei partecipanti a una certa attività, ma mai che venisse meno la comprensione oppure il cuore di un'attività, no? Tante volte. Ecco, così già il Concilio Vaticano II ci metteva la pulce nell'orecchio, diceva: guardate che andando avanti vivrete un tempo dove dovete fare i conti con questo, no? Cambiamenti rapidi e profondi. Ecco, il ministro è colui che si pone come segno in questo mondo complesso, diventando appunto segno di una realtà che è fedeltà a Cristo, ma nella comprensione delle esigenze che lo portano anche a capire i cambiamenti e a farsi prossimo proprio dove la gente fa fatica a vivere questo travaglio, questo cambiamento. E soprattutto che segno del pensare insieme nella corresponsabilità. La corresponsabilità, come sapete, è molto più che la collaborazione. Collaborare vuol dire faccio un lavoro insieme a te, invece essere corresponsabile vuol dire penso insieme a te, preparo le cose insieme a te, cioè sono responsabile di qualcosa che insieme decidiamo. Ecco, questo, e chiudo, è una delle esperienze che con i ministri, i ministeri, io ho avuto di più. Quando sono andato parroco nelle mie ultime due parrocchie, io sono stato in tre in tutto, però le ultime due erano molto grandi, il primo aiuto grande che ho avuto, non avendo il consiglio pastorale, perché decade quando il parroco cambia, il vescovo mi diceva: non fare subito il consiglio pastorale, non eleggerlo subito, aspetta un anno. Stani mi diceva anche due, diceva, ma insomma due anni un po' lungo senza il consiglio pastorale. E poi mi sentivo di dover decidere tutto un po'. E allora avevo la fortuna, la provvidenza di avere un gruppo di ministri, lettori, accoliti, anche diaconi, in tutte e due le parrocchie grandi, che mi hanno molto aiutato a pensare insieme, a conoscere il territorio, a da un punto di vista qualificato, no? Sia per il percorso che avevano fatto nella preparazione, sia anche perché loro, vivendo lì, conoscevano molto bene, no? Ed erano in contatto con la gente e con delle cose di cui bisognava rendere un po' conto. Per cui, ecco, il ministro è anche colui che ha questa attenzione al pastore o ai pastori, e che affianca, è chiamato ad affiancarli proprio anche nel pensare, nel pensiero. Io alla fine non ho seguito la pista scritta, quindi ho detto le cose un po' liberamente. Ecco, se adesso voi volete dire qualcosa, condividere qualche cosa, come vedete è venuta fuori un po' una carta d'identità, insomma, un po' variopinta. Siete partiti dal come costruire la comunità, quindi da una cosa molto alta. Ecco, poi avete attraversato il deserto, la crisi della comunità oggi, Don Angelo, e adesso un po' i muratori, no? Coloro che la aggiustano, la colorano, la intonacano, la rendono vivace, no? Lo stile di vita e la vocazione dei ministri. Don Francesco, mi avevi dato un po' di domande sparse che erano venute fuori da un gruppo di lavoro. Una era lo spirito alle comunità, che sfide oggi. Ma posso tentare di dire qualcosa? Poi ci ho pensato e mi veniva in mente, non so se siete riusciti a vedere questo testo qui, gli orientamenti pastorali. Quest'anno i vescovi dell'Emilia Romagna hanno pubblicato nella scorsa estate, un po' anche all'improvviso potremmo dire, non ci aspettavamo che uscissero così subito, degli orientamenti pastorali sui ministero istituito del lettore e dell'accolito. Ecco, sì, c'è un'introduzione molto, molto bella, dove un po' si parla di questa risposta, no, alla domanda di Don Francesco, no, che mi ha scritto, però se fosse tua, comunque me l'hai scritta tu. Lo spirito cosa dice alle comunità, quali sfide oggi? E riflettendo sulla vita fraterna di comunione, che è la grande sfida, ecco, si dice così: e questo richiede un amore sincero e leale gli uni verso gli altri. Ciò esige di mettere al bando pettegolezzi, menzogne, antipatie, ambiguità di ogni sorta e tutto ciò che minaccia l'autentica fraternità. Il servire nella comunità esige alcuni atteggiamenti concreti, attenzione reciproca senza invadenze. Considerare gli altri superiori a se stessi, questa è durissima, valutare se stessi nella misura della fede, perseguire sempre ciò che conduce e contribuisce a edificare, pensare sempre ma qual è il bene comune, non il distinguersi, no? Lui la pensa così, ma io invece no, beh. non stancarsi di essere cercatori della pace, del bene, dell'autentica consolazione, allontanare da sé tristezze arroganti, facili irritazioni, portare i pesi gli uni degli altri. È un programma molto esigente, però certamente da tenere presente nell'orizzonte. Cosa dice lo spirito oggi? Ecco, dice di lavorare su questo, secondo me, cioè di rendere sempre più capaci le comunità di concentrarci su ciò che edifica anziché ciò che demolisce, cosa che è molto facile, anche perché all'interno della Chiesa ci sono molte anime, no? Che si fanno anche un po' guerra sui social anche, e quindi questo non aiuta, anzi rende sempre più fragile la testimonianza cristiana. Invece dall'Eucaristia è importante che esca questa voglia di provarci, di tentare, di fare così. Sono sto zitto io così mi viene in mente qualcosa. Mi ha fatto un po' dormire.
C'è un periodo che è cambiato completamente il sistema, o ci siamo adeguati a un andamento diverso? Cioè, io mi trovo in una situazione che quando ero piccola io, o è perché non ero attenta a queste cose, ma non c'era questa necessità di evidenziare un ruolo all'interno della comunità, cosa che invece adesso è necessaria.
Se fosse un tempo, sì, sì, è cambiato molto. Un tempo, e non è una nostra impressione, è davvero cambiato tanto. Un tempo la comunità viaggiava su dei fondamenti, anche delle idee, modi, ecco, che erano abbastanza omogenei, cioè rimanevano abbastanza simili e riuscivano a essere trasmessi di generazione in generazione, no? E si davano per... Infatti, il papà ha fatto così, il nonno faceva così, no? Anche proprio nelle modalità concrete e semplici, no? Io ricordo che quando andavo in chiesa da piccolino, mia mamma mi diceva: mettiti in questo banco, perché qui ci andava sempre il babbo quando era piccolo, no? E quindi a me piaceva moltissimo questo, no? Di dire vado dove... E poi ci andava anche il nonno, no? Quindi io dicevo: insomma, ma allora qui... Oppure anche quando andavamo a scuola, no? A questa classe, ah, qua ci sono stato io. Cioè, c'era una cosa che faceva, prendeva molto, perché c'era una continuità di cui tu eri fiero, ecco. Esatto, non la mettevi in discussione, no? Era così e si andava. Adesso non è più così, no? Adesso invece un po' la cultura in cui viviamo mette in evidenza le differenze e quindi ti fa contrapporre, sì, ma tanto quella lì è roba vecchia, adesso bisogna fare delle cose nuove, no? E purtroppo nelle cose nuove c'è anche il buttare via tutto, no? Tante volte, delle cose importanti, no? E la comunità, che adesso non so cosa aveva detto Don Angelo, vorrei dire delle cose storte, contrarie a lui, però tante volte la comunità è cambiata anche perché un po' la gente è nata a abitare via, è venuta della nuova, cioè ci sono proprio mancate alcune tradizioni, quella piccolina, ecco, e quindi non c'è più quella custodia che c'era un tempo dove le cose rimanevano più.
Le basi, nuova.
Ecco.
Cioè, voglio dire, le basi sono quelle. Cosa è successo?
Le basi, cioè il fondamento è sempre quello, no? Anzi, la Bibbia, le lettere di Paolo, quella stessa lettera agli ebrei, ci mettono in guardia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre, no? Però ecco, nel trasmettere questa certezza, ecco, sono cambiate proprio le modalità di capire, di ascoltare, di riceverle, direi anche. E di questo dobbiamo tener presente, dobbiamo tener conto, perché sennò non si comunica, ecco, il problema proprio di comunicazione. Quindi come si risolve questo? Ecco. Non certo con una presa, con un solo ministro, con un ruolo nuovo, no? Ma con una capacità di leggere le cose insieme. Di leggere le cose insieme. Oggi c'è molto bisogno di questo, no? Di leggere le cose insieme. E poi di riuscire anche a capirle, non solo di leggerle, ma di ricordarle. E quindi occorre qualcuno che tenga un po' le fila delle cose, no? Che tessa e che ci stia dietro, potremmo dire. E questo non può più farlo il parroco da solo, e non può più farlo anche un solo genitore, per esempio, no? Occorre una cooperazione, occorre un luogo dove più agenti intervengono, no? Più attori. Ed è per questo che una delle cose che fa più bene a una comunità è quando si creano i gruppi sinodali, sono questi poi, dei luoghi e dei momenti in cui insieme si leggono le cose, insieme si dicono, non per dire beh siamo tutti insieme mancomune mezzo gaudio, insomma, ma per capire come muoversi, come andare avanti, mettere in comune i doni, come anche le fatiche. Sempre nell'ottica pasquale, ecco perché centrale rimane sempre l'Eucaristia, no? La messa, da cui tutto parte, ma anche a cui tutto deve arrivare. No?
A me colpisce sempre pensare alla fotografia delle prime comunità, perché poi penso non vivevano la comunità come la viviamo oggi, neanche come 50 anni fa, cioè nel senso che a volte quelle tradizioni con la T minuscola, cioè il banco del nonno, il collegiato di Kiev, cioè non sono il fondamento della fede, cioè non interessava niente, avevano tutto davanti, le prime comunità non avevano novene, processioni, abitudini, santo patrono, non c'è niente, che per noi sono cose fondamentali, no, nelle prime comunità non c'era il santo patrono,
no.
Ed erano più cristiani di noi, voglio dire, cioè nel senso che una modalità che è rimasta fissa, poi non è forse vero, perché la nostra memoria poi arriva fin dove arriva, non è che, cioè la Chiesa si è sempre trasformata, sì, nel tempo.
E diciamo che erano cambiamenti più lenti, ma
però
venivano
cambiamenti più lenti. Adesso è come il magma dentro un vulcano, quando viene fuori si muove. Quindi forse oggi un discernimento importante, a mio avviso, è capire appunto qual è l'essenziale.
No, infatti sì. non facevo riferimento alle cose collaterali,
sì.
Cioè, io non mi sono mai permessa di giudicare il parroco o una lezione, che okay. Invece adesso si va molto in discussione, è questo che mi dico.
Però, sì, quello che volevo dire è che la domanda che avevo era, in questo tempo così i ministeri, i servizi, anche quelli istituiti, come pensarli perché non siano semplicemente un cercare di tenere su
una struttura
che ci sembra cascare per le mani, mentre c'è lo spazio invece di far nascere qualcosa di nuovo che ci riporti a quell'essenziale, quello che poi ci sta a cuore, che vogliamo seguire del Signore, il Vangelo. E quindi penso anch'io a questa dimensione di corresponsabilità e di comunione, che è una sfida difficile perché siamo in una cultura che fa fatica a viverla, quindi facciamo fatica a tutti, che non siamo di un altro pianeta, però diventa prezioso, ecco.
Ecco, i ministri potrebbero essere un segno adesso di fedeltà e di indicatori di un servizio, cioè che quello che conta è rimanere attaccati alla radice, al fondamento, ecco, pur nel cambiamento, con la fedeltà a un dono vissuto con tutto il tuo lavoro, con la tua sensibilità, col tuo modo di fare, però i segni sono cose che si devono vedere, no? Però portano, dicevamo prima, ad qualcosa di molto più grande. Ecco, punti di riferimento non per la loro qualità morale o per la loro, ma per la passione, il servizio che svolgono, la decisione di fedeltà, ecco, a quel dono. Ministeri istituiti, dico soprattutto. Il senso dell'istituzione è questo, no? È di dare stabilità a un dedicarsi. In modo che, ecco, in tutto quello che cambia, per esempio i catechisti tante volte, non so da voi, da me ultimamente, facevano un ciclo, ecco, di catechismo tante volte all'elementare, no? Era già molto se dalla seconda arrivavano in quinta e poi dopo finivano, magari erano genitori che avevano i bambini che facevano il percorso, quindi ogni anno c'era sempre da trovarli, no? Da cercarli, da formarli. Ecco, su alcune realtà essenziali, la parola di Dio, e la sensibilizzazione sulla parola, l'Eucaristia, no? E l'attenzione ai malati, ecco, su questi punti fondamentali della comunità, ecco, avere qualcuno che si dedichi con fedeltà e non faccia ricominciare sempre da capo, insomma. Questo dal punto di vista più pragmatico, diciamo, ma dal punto di vista spirituale e pastorale è colui che sceglie di mettere le proprie energie a servizio della Chiesa in quel modo lì, in quella vocazione. Sensibilizza, che chiama, che aiuta a leggere, forse, dicevo.
Che aiuta anche le persone a tirare fuori i doni che hanno, a far capire che doni hanno e a farli applicare, insomma, mettere in pratica.
Diciamo per i contatti, no, che lui può avere, sia per la sua vita, no? Di solito sono laici cristiani che sia per il dono, no, dell'istituzione, ecco, aiutano certamente il presbitero a fare discernimento, a leggere dei doni, riferiscono, indicano, dice, guarda che sono stato, non so, durante le comunioni a qualche ammalato, ho trovato anche questa situazione. Persone che andando negli ambienti aiutano a fare quello che il presbitero, il parroco, non può fare da solo, ecco, perché è uno solo e non si può. E poi anche come vocazione, no? Una vocazione, cioè è proprio iscritta nella vocazione battesimale il coinvolgere, il rendere anche i fratelli idonei a compiere certi servizi, no? A votare la loro vita al Signore, a pregare. In mente un diacono che quando era accolito ancora prima di fatto esercitava già una diaconia molto, molto forte, no? Tant'è vero che quando hanno dato l'annuncio che sarebbe diventato diacono, tutti dicevano, sapevano già che sarebbe stato lui, ecco, perché trasmetteva questa passione per la preghiera, aiutava a pregare, io dicevo sempre, quando vedi lui, ecco, vedi un cristiano che prende sul serio la parola, che prega, che fa pregare anche, questo è molto importante. Quindi tutto il discorso anche del come porsi, no? Nella formazione c'è anche come come qualificare sempre di più la relazione. Non so se ho risposto, comunque.
Sì, certo.
Problema, possiamo andare avanti.
Sono i ministri istituiti che hanno questa capacità di discernimento. Sì.
Non solo,
la capacità di discernimento negli altri, nei fratelli della comunità, oppure qualunque cristiano della comunità può dire tu secondo me sei adatto.
Certo, questo sì, ma in virtù anche del battesimo, certamente. Loro lo vivono in un discorso di stabilità di servizio, ecco, perché hanno questo ministero, ecco, questo servizio. Però nulla vieta a un cristiano normale, tranquillo, che di vedere nel fratello o nell'altra persona un dono. Io sono sempre solito dire, io ho 3 idee in croce sempre, quindi tutte le cose che ho fatto nel mio ministero non le ho tirate fuori da me, no, le ho sempre ascoltate, qualcuno me l'ha suggerito, qualcuno mi ha messo in grado di dire guarda, chiedimi, specialmente adesso una cosa molto concreta, trovare i catechisti, non so adesso da voi, comunque era sempre un'impresa tutti gli anni, specialmente nelle parrocchie grosse dove ce ne vogliono tanti. E lì c'era sempre qualcuno che mi aiutava, dice guarda, secondo me puoi chiederlo a quella mamma lì, puoi chiederlo per quella una persona, così, così, così. E per me questo era un aiuto molto grande, no? Quindi c'è anche in tutti i battezzati questa capacità, ecco. È chiaro che se questa capacità viene legata all'Eucaristia, a una vita di preghiera, così, rende molto di più, ecco. È più sicura, è più diretta, ecco.
Dei ministeri istituiti che ormai la Chiesa ha fatto da decenni, insomma, no? Che esistono da tanti
a Bologna, ecco.
Beh, io lo conosco da tempo, anche in altre diocesi, cioè l'idea che c'è l'accolito elettore laico, il ministro straordinario della comunione laico, il diacono permanente, sono cose che tante diocesi, io penso dappertutto, sono praticamente una scelta che la Chiesa ha fatto, come diceva lei prima, consapevolmente puntando sulla vocazione battesimale, cioè su quello spirito che è in tutta la comunità e non solo nel presbiterato, insomma, che non viene dalla vocazione sacerdotale. Però avere catalizzato nei ministeri istituiti queste vocazioni, questi doni all'interno della comunità, è possibile che abbia avuto anche qualche controindicazione, cioè tenda un po' a separare chi fa qualcosa da chi invece ne fruisce e quindi come dire, separi un po' il comune fedele da quello che si dà da fare e quindi comporti, diciamo, un po' di disimpegno da parte degli altri, oppure una difficoltà a proporsi, perché proporsi per fare delle cose significa anche poi doversi impegnare a fondo, ricevere un'istituzione ministeriale e così via, insomma.
Sì, la risposta
dell'atteggiamento clericale,
la risposta è sì, ovviamente, c'è questo rischio, lo si è visto anche in alcune comunità, in alcuni servizi, dove magari chi ha accettato o chi si è proposto, ecco, qualche volta è successo, no? E poi alla fine lo è diventato ministro e dopo abbia fatto lui le cose e quindi magari impedendo agli altri di essere più liberi nel farle, ecco. C'è lui, quindi ci pensa lui, no? Questo è un atteggiamento anche a volte in noi presbiteri, a volte un po' comodo, no? A volte non ce ne accorgiamo, oppure a volte lo facciamo di fatto, no? Però non sarebbe nell'idea dei ministeri, non sarebbe questa lo spirito. Dicevo prima Bologna, perché Bologna è una delle diocesi di più antica tradizione, no? E fra 2 anni faremo i 50 anni della prima istituzione dei ministeri, no? I primi ministeri a Bologna sono stati fatti nel 76, istituiti aprile 76, ma molte diocesi non hanno questo sviluppo. Per esempio Milano, che è una diocesi enorme, ha molto sviluppato invece il discorso dei ministri straordinari, per esempio della comunione, no? Per esempio, non istituiti, è una scelta della comunità, della diocesi. Qui a Bologna fu il tempo del cardinal Poma, con soprattutto quando c'era Monsignor Cè come vicario, come vescovo ausiliare, fu lui il promotore di questa realtà di ministeri. Tenne questo famoso discorso alla CEI nel 75, no, dicendo che a Bologna si stava iniziando e si cominciò proprio con intenzioni molto serie, no? Ma l'idea era quella di promuovere una come posso dire, un coinvolgimento del laicato molto più grande, no? Quindi l'intenzione non era quella di sostituirsi agli altri. Se questo è accaduto da alcune parti, è stato certamente non voluto o è una degenerazione del ministero, ecco, non è l'intenzione, neanche nel senso buono di dire preparo alcuni che sappiano fare bene le cose, così sono sicuro che quando viene il vescovo a fare le cresime ci sia un servizio ineccepibile, oppure che ci sia, ecco, non è tanto questo, però è capitato, insomma, e a volte succede, sì, purtroppo, ma non è lo spirito giusto.
Diciamo che è un rischio da tenere conto.
Sì, 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 sì. L'esperienza poi aiuta, perché andando avanti, insomma, uno ci fa caso. Dice, non vuole. A volte si impara sempre dalle cose buone, ma a volte si impara anche dalle cose che non sono buone. Ci dovrebbe meno. Non so.
Io davo per scontato questa cosa dei ministeri laicali, perché vengo da Reggio Emilia e ho conosciuto questa realtà, diciamo, fin dagli anni Ottanta, ecco, dall'inizio degli anni Ottanta, quindi per me è una cosa abbastanza scontata, ecco, della diocesi di Reggio.
Sì. Ho detto, una grande tradizione del diacconato a Reggio.
Ho conosciuto da Altano, Altano, dei fondatori, dei promotori proprio del diaconato, dei laici.
A Bologna abbiamo fatto appena adesso il 40° del diaconato, dei primi diaconi, dall'84, e fra 2 anni faremo il 50° dei primi ministri istituiti. Quindi sarà un piccolo percorso di preparazione, poi vorrebbero fare anche un convegno, un momento di una sosta un po' pensosa su questa cosa, per fare un po' di valutazioni, anche un po' per capire meglio come andare avanti, come procedere. Bene, io ho in mente tanti ministri bravi che mi hanno tanto dato soddisfazione, con uno di questi è il papà di Stefano, grande accolito della mia prima parrocchia, che davvero ha dato dei begli esempi di servizio buono, totale, insomma, proprio fatto per bene. Quindi dico bene, beh, non tocca a te forse dirlo, però lo dico io.
Italia, tipo, c'è così, c'è qualche riflessione sul ministero del catechista che ha aperto il Papa?
Sì.
Che non è il catechista del catechismo.
Sì, sì, sì. Come sapete, 2-3 anni fa il Papa ha scritto 2 motu propri e ha consegnato 2. Uno è chiamato Spiritus Domini nel gennaio del 21 e uno nel maggio del 21. Ecco, nel primo c'era l'apertura alle donne anche del ministero istituito, nel secondo c'era la proposta di creare un nuovo ministero istituito del catechista. Alcune diocesi sono già partite, Firenze per esempio. Ecco, nell'Emilia-Romagna e Bologna soprattutto non è ancora partito questo, perché si aspetta un po' le riflessioni degli uffici catechistici delle varie diocesi in Emilia-Romagna, nel senso che, uso adesso le parole del cardinale nostro, dobbiamo capire che figura è per noi nella nostra realtà. questa figura del catechista istituito, non il semplice catechista, ma istituito vuol dire che diventa ministro come l'accolito e il lettore, no? E avrebbe due, sintetizzando due aspetti, no? Il primo è quello di coordinare la catechesi in una zona pastorale, in una parrocchia, no? Di assicurare anche l'attenzione alla formazione dei catechisti, insomma avrebbe più un compito di coordinamento. Ma nell'idea del Papa c'è anche un discorso che per adesso tocca molto le zone missionarie o dell'America Latina o dell'Africa soprattutto, cioè di una vera e propria guida di comunità e quindi una figura che si forma per guidare una comunità, no? Ecco, nella nostra terra, nel nostro territorio, ecco, questo non accade ancora, proprio legato al catechista, ecco, partono degli esperimenti adesso di alcuni che sono chiamati referenti di comunità, che però sono, sono dentro a una zona pastorale dove c'è il prete, il sacerdote anche. Ecco, invece nell'idea del Papa c'era proprio questo, affidare a un catechista istituito la guida della comunità. Ecco, da noi con lo sviluppo molto grande del diaconato permanente e con altre forme, ecco, non, forse con ancora abbastanza clero, insomma, per ora, non è ancora partito, ecco, quindi non è ancora chiara l'idea, quindi il cardinale ha chiesto ancora di aspettare. Ecco. Quindi non so se partirà il corso, ecco, adesso dopo l'estate, adesso questo lo impareremo a giugno, però si va ancora un po' cauti per questi motivi, ecco, per il nostro territorio, per la sua configurazione, per avere un'idea un po' chiara di che cosa puoi affidare a questo ministero, un po' perché ci sono altre figure, ecco, ministeriali che sono state coinvolte, come appunto i referenti, dicevo prima, no? In alcune piccole parrocchie. Poi abbiamo i presidenti di zona, abbiamo, sì, cioè, ogni ministero è collocato sempre in un contesto, no? Quando questo non è ancora molto chiaro, si aspetta un momento. Però è una cosa che è già partita, insomma. Alcune diocesi sono lanciate, hanno detto partiamo, poi vediamo. Ecco, da noi il cardinale ha detto no, aspettiamo un momento, ecco, in pratica è così. Bene. Mi avete chiesto se potevo lasciare una domanda per il vostro lavoro della prossima volta. Io ne ho preparate due, ecco, in base a quello che abbiamo un po' detto. La prima è questa: come mi nutro per rendere possibile questo eventuale servizio e questo anche discernimento? Come mi nutro? Come mangio, no? Come mi nutro spiritualmente, pastoralmente, no? Che cosa faccio, no, per rendere possibile questo? E l'altra è: da chi mi faccio aiutare? Chi guardo, chi seguo, con chi mi confronto soprattutto? Ecco, sono domande molto aperte, insomma. Possiamo concludere.
Perfetto, grazie Don Adriano, grazie, che ci ha fatto entrare in questo mondo. Si vede che ti appassiona.
Questo è vero. Sì.
Si vede che ti appassiona, quindi visto che abbiamo parlato di ministerialità del servizio, il prossimo incontro non c'è un relatore, ma siamo chiamati. Noi, qualche domanda ce l'ha lasciato Don Adriano, qualcun altro ha bolle in pentola, dopo le metteremo insieme. Quindi l'invito è per venerdì prossimo, sempre alle 21, qui in cui faremo piccoli gruppi sinodali in cui continuiamo a riflettere su questa dimensione. E nel discorso penso che con chi è venuto è stato un bel momento, perché alla fine costa un po' forse, perché uno dice più facile ascoltare un altro che parla, così è sempre in quel discorso lì dopo mettersi in gioco, però poi condividere un po' qualcosa della fede, di quello che ci sta a cuore, della nostra poi vita, non è che bisogna fare delle, bisogna essere teologi o che so io che so che cosa, la nostra vita cristiana con la nostra esperienza, condividerla insieme, si scoprono anche tante ricchezze gli uni degli altri, quindi l'occasione la lanciamo, non perdiamola. Invece l'ultimo venerdì, ricordiamo, sarà la celebrazione penitenziale per concludere la Quaresima.
Con i ministri ordinati.
Che assolvono solo quelli ordinati, ma la preghiera però la prepariamo insieme. Quindi ti abbiamo detto, forse te l'avevo detto, non mi ricordo più, ma siamo di tutte le parrocchie della zona.
Sì.
Il nostro cammino insieme di quest'anno, tra l'altro ci porterà anche la visita pastorale a settembre, quindi insomma ne abbiamo alla grande
di tutte le parrocchie, perfino di Castenaso,
perfino di Castenaso.
Sì.
Sì, sì. Bene, grazie, possiamo concludere con la preghiera. Possiamo fare il cantico di Simeone insieme che ci accompagna. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nella veglia salvaci, o Signore,
nel sonno non ci abbandonare.
Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposa nella pace. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Amen.
Grazie, grazie ancora.
Grazie a voi.
Buonanotte. Ministerialmente si possono raccogliere le sedie.
Sì, così.
Grazie. Solo quelli istituiti a raccogliere.